tutti i venerdì, giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonte in Blu,
la pagina dello sport, come l'amico Paolo.
Buongiorno a tutti.
E oggi abbiamo con piacere ospite ai nostri studi il tennis da tavolo con il presidente Daneluzzi, accompagnato dallo storico Busnelli Isidoro, e parliamo di questo tennis da tavolo.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie della vostra partecipazione. Presidente, siamo all'inizio dell'anno, perciò è giusto fare un rendiconto dell'anno appena trascorso, il 2023, che ci risulta a noi ricco di soddisfazione per il tennis da tavolo. Ci può in breve fare un riassunto di come è andato il 2023?
Sì, assolutamente, siamo a inizio anno, ma la stagione del tennis tavolo inizia ad ottobre, quindi abbiamo già un risultato, che la nostra Serie A2 paralimpica è stata promossa in Serie A1. L'altra, abbiamo due serie paralimpiche, una con dei ragazzi in piedi, sono quattro ragazzi, di cui due anche nazionali inglesi, e poi abbiamo, non da molto, abbiamo anche, diciamo, gli atleti in carrozzina, quindi anche loro ci stanno dando parecchie soddisfazioni.
La fermo, perché guardi, sì, adesso con un tasto sociale, sì, che noi siamo, questa radio siamo molto sensibili, sì, dia spazio a questi eventi perché sono veramente significativi.
Assolutamente, noi ci crediamo veramente tanto, abbiamo iniziato questa l'attività paralimpica solo 3 anni fa e siamo già la terza società in Italia per attività paralimpica. Direi che la soddisfazione è grande e c'è un molto seguito per questa cosa.
Quanti sono questi ragazzi?
Abbiamo 4 atleti paralimpici, diciamo classe 6-10, che sono quelli in piedi, e abbiamo 4 atleti in carrozzina, 1-5 la categoria, e in più abbiamo 2 nazionali inglesi che hanno giocato anche.
Una curiosità: questi disabili, le loro menomazioni, gli impediscono alcuni movimenti o sono agili? Il tennis da tavolo vuol dire velocità?
Sì, poi aggiungo che il tennis tavolo è uno sport veramente inclusivo, perché queste persone, diciamo, giocano sia la parte paralimpica che anche la parte normodotata, e con degli ottimi successi.
Nonostante occorrono degli allenatori particolari, oppure
sono seguiti da allenatori, specie in carrozzina. L'allenamento è diverso, perché appunto è un pochettino diverso la tipologia di, diciamo, nel gioco ci sono alcune regole che variano, però diciamo che anche loro fanno campionati normodotati, e ripeto,
sono maschi o femmine, come sono?
Abbiamo un po' e un po', anche ieri ad esempio Elena ha giocato la B femminile, che è una serie nazionale, quindi
loro abbiamo un campionato nazionale.
Sì,
noi abbiamo a differenza dei normo dotati, anche loro hanno un campionato?
Loro fanno sia l'uno che l'altro. Possono, ripeto, il tennis tavolo è inclusivo su questa cosa, perché c'è sia appunto la parte paralimpica, ma c'è anche un paralimpico può giocare nelle categorie normodotate,
e lo fanno bene. E doppio, oppure solo
c'è anche sia il singolo che il doppio. Sì. E poi, ecco, noi abbiamo 2 atleti
in primavera del 2023 e sono finiti i campionati. Ci può elencare le promozioni o eventuali, spero di no, retrocessioni?
Allora, siamo ancora in, diciamo, work in progress. Abbiamo probabili 2 promozioni dalla D1 verso la C2, in C2
parlo
abbiamo
individuale, come squadra invece?
Sì, queste come squadre, perché squadre. Noi abbiamo veramente tantissime squadre, abbiamo circa 17 squadre.
Ce le puoi elencare, per piacere?
Abbiamo una C1, una B femminile, poi appunto, come ho detto, le Serie A paralimpiche, poi campionati regionali abbiamo 4 C2, 3 D1, 4 D2 e 2 di 3.
Scusa, ma le trasferte incidono o no?
Le trasferte per le serie nazionali sono un po' più lontane, mentre per le serie regionali sono comunque, diciamo, un attimino più vicino.
Hai citato un bel po' di serie che coinvolgono quanti giocatori?
Noi in tutto siamo un centinaio di tesserati.
Mamma mia.
Tra tesserati e competizione, quanto è la differenza?
Tutti i nostri tesserati, quasi tutti, giocano.
Non mi dica, che anche amico Busnelli Isidoro è tesserato.
E gioca.
Allora lui è presidente onorario, perché ci teniamo tantissimo ad averlo con noi.
Senza racchetta.
Per adesso senza racchetta, ma contiamo ancora di mettergliela in mano.
No, stavo possibile. C'erano 100 ragazzi, 100 persone, sì, iscritte, sì. Non ragazze, 100 iscritti.
Sì, abbiamo
da che
anche
da che età, che età.
Esatto, variano un po' da tutte le età. C'è un gruppo adulti molto cospicuo, ma abbiamo tantissimi giovani. È un po' il fiore all'occhiello del tennis tavolo Saronno avere tanti giovani che stanno facendo molto bene, e diciamo che anche tra di loro, essendoci amicizia e empatia, favoriscono anche questo.
Di quanto siete cresciuti? Perché mi ricordo che allora, quando eravate qua, il Polo Isidoro, non il Polo, c'è un Polo Isidoro, era una trentina, mi ricordo, sì. Giù non ho scantinato il Matteotti, sì. Mi ricordo,
sì,
una, adesso siete già 100 persone.
Sì, siamo molto cresciuti,
come siete cresciuti?
E diciamo, stiamo cercando di...
Ma l'organizzazione come avviene? Ci deve essere una segreteria enorme, perché con tutti i tornei che avete,
diciamo che qua si va molto a livello di prendere tempo di persone che già hanno un altro lavoro, io per primo, poi ci sono
di volontariato.
Sì, esattamente, volontariato, però l'impegno non è da poco,
certo.
Perché appunto, come ci sono campionati, ci sono tornei, iscrizioni, bisogna stare attenti a non perdersi le date, perché sennò, se non iscrivi qualcuno, poi
naturalmente diventa... I genitori vi aiutano.
Ci aiutano abbastanza, dovrebbero farlo di più. Però la presenza di molti genitori è molto bella.
Per seguire 100 atleti occorre anche uno staff di tecnici, no?
Sì, abbiamo.
Quanti ne avete di tecnici?
Abbiamo uno staff di tecnici, ad esempio, come dicevo, nel Paralimpico sono seguiti da un allenatore. Abbiamo un direttore tecnico che appunto coordina poi vari allenatori, ma in totale penso che persone che allenano da noi sono 6 o 7.
Tu oltre ad essere presidente sei allenatore,
no,
giocatore?
No, io sono giocatore,
giocatore.
Allenatore
con
meglio
successo
di no.
O con insuccesso?
Con abbastanza successo, diciamo che mi difendo.
Ecco, parliamo un po', la vostra sede è ancora lì ubicata al Paladozio?
No, noi siamo al
Pala Expo.
Sì, 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 al Pala Expo.
Avete sempre il problema di mettere i tavoli e tenere i tavoli.
Questa è, allora, pur dicendo che il Pala Expo è una bella struttura per fare tennis tavolo, non adatta per fare tornei molto grandi, e lì dobbiamo appoggiarci o al Paladozio o all'Aldo Moro. In programma ci sarà a maggio.
Scusi, io mi fermo. Io sono venuto a vedere un torneo. C'erano giù 6 tavoli, erano giù tutti.
Allora, se volete vederlo un po'. Nel senso che, allora, sì, 6 tavoli, probabilmente visto un concentramento di qualche attività, tipo magari C veterani o Serie B. Mentre un torneo, ad esempio, maggio scorso abbiamo fatto un torneo con 24 tavoli al Paladozio.
24?
E 500 iscritti da tutta Italia. Riproporremo questo secondo torneo a maggio all'Aldo Moro, però.
È più visibile l'Aldo Moro, però non è che
l'Aldo Moro, sì. Devo dire che col nuovo impianto luci si vede veramente bene. Abbiamo fatto un torneo a settembre all'Aldo Moro con 20 tavoli. Ne faremo il secondo memorial Gianfranco Palazzoli a maggio.
Mi perdoni, ma per attrezzare questi tavoli vuol dire smontare e rimontare tutto?
Certo,
assolutamente.
Anche durante la settimana con gli allenamenti?
Assolutamente. Quanti allenamenti fate la settimana?
Noi abbiamo la palestra quasi tutti i giorni, in pratica.
E quindi tutti i giorni montare e smontare?
No, allora, i tavoli sono al Pala Expo e si montano e smontano lì. Quando, come dicevo, c'è un torneo invece in un'altra struttura, lì c'è un'opera di trasferimento che non è molto secondaria, perché bisogna impegnare,
certo.
A parte i volontari, anche dei camion, insomma, non è così semplice fare. Gradiremo avere uno spazio anche,
sì,
diciamo, comunale possibile.
Noi ve lo auguriamo, però oggi l'orizzonte non è molto, molto limpido.
Grazie.
Non è molto limpido. Anche per le strutture, quali sono quelle che sono,
ma per tutti gli sport, non
no, ma sì, poi sì, soprattutto voi che avete questa attrezzatura da posare, che il problema è quello.
Il problema è assolutamente quello. In effetti, diciamo che la cosa migliore sarebbe avere un posto fisso,
esatto.
Dove i tavoli,
certo,
sono fissi,
certo.
Anche perché potremmo
guadagnare
offrire
tempo su tutto,
sì,
poi,
esatto. E potremmo offrire anche dei diversi servizi in altri orari, perché noi gli allenamenti partono alle 18. Magari, faccio un esempio, se ci fosse anche una struttura fissa potremmo anche coinvolgere molto di più a livello sociale anche anziani e altro, perché comunque è uno sport dove anche anziani giocano fino a più di 80 anni e non è facile giocarci contro.
Dove reclutate i giovani? Tramite le scuole o tramite papà?
Allora, ecco, con questa parentesi è un po' tutto, perché il passaparola conta tanto. Noi siamo una società virtuosa e che, diciamo, la gente quando viene a contatto con noi si trova bene, perché è un bell'ambiente, e quindi
l'amico porta l'amico,
esattamente, dai. Con le scuole stiamo facendo da quest'anno un programma, tra l'altro in 3 scuole, uno a Racchetta in classe all'Aldo Moro, al Castelli facciamo attività, e questa settimana la Bascapè ha fatto un'attività che si chiama Find Your Talent, dove per una settimana fermano lezioni e il tennis tavolo sarà parte di questo progetto, con tutti i posti che sono già prenotati. Quindi abbiamo schierato anche lì tutto a livello, tra virgolette, di volontariato. Abbiamo schierato i nostri allenatori, i nostri ragazzi, che andranno a far vedere diciamo gli studenti il gioco del tennis tavolo.
Ognuno porta la sua attrezzatura, voi non fornite niente.
No, forniamo anche le attrezzature, tavoli, sì. E forniamo le racchette, perché siamo bravi.
Adesso faccio una domanda all'amico Isidoro. Isidoro, tu sei partito con la classica racchetta, la famosa padella. Questa evoluzione in questi ultimi anni, come l'hai vissuto tu questo cambiamento del tennis da tavolo? C'è un'evoluzione tecnica che è entrata in modo pesante in questo sport?
Diciamo che io l'ho vissuta male, perché da quando è entrata questo qua io sono stato eliminato, perché non avevo più...
Le nuove attrezzature ti hanno veramente...
Bisogna avere le capacità.
Poi la velocità è cambiata.
Questo, la velocità è cambiata la misura delle palline, il peso, sono cambiate le racchette.
È un'altra sport, insomma.
È un'altra cosa, sono altri tavoli. Sono cose
volta, ma questa tecnologia ha portato del vantaggio allo sport,
la tecnologia in questo caso ha migliorato, perché per esempio, a parte il fatto del costo delle racchette, delle gomme, ha migliorato tantissimo, perché i tavoli sono una cosa.
Adesso, tu giocavi sull'asse di legno, giocavi,
adesso,
dai.
Adesso
sono meravigliosi.
Sempre fondo di legno.
Ma su quella patina lì, cos'è quella patina lì che c'è su?
Smaltato lì, giusto per.
No, quello lì tecnicamente è solo speciale, però. Esatto.
Ma non è. Ma serve per il rimbalzo anche.
Sì, assolutamente. Certo. Per dar regolarità. Al rimbalzo.
Presto, stiamo su questo argomento qua, per capire anche per chi ci ascolta come è stata l'evoluzione del tennis da tavolo.
Allora,
è forse uno degli sport che ha fatto un salto veramente forte.
L'evoluzione, come ha detto Isidoro, è tanto sulle dimensioni delle palline e il materiale delle palline, che hanno fatto sì che sia uno sport dove forse c'è meno la tecnica pura, tanto però l'atletismo e la velocità, perché appunto se si vedono giocare i ragazzi ad alto livello veramente
Ma è la federazione che stabilisce,
sì, ci sono dei cambiamenti della federazione internazionale, perché poi questa
le misure del tavolo non sono mai cambiate,
no le misure no, poi appunto cambiano come la tipologia di gomma, c'è chi gioca ad esempio con 2 gomme tra virgolette lisce.
Una caratteristica, la racchetta, uno può farla, la può adattare come lui, c'è un regolamento
omologata.
Devono essere omologate le gomme, perché hanno fatto anche delle versioni con delle dimensioni differenti e delle figure differenti, che non sia più la classica racchetta.
Cioè uno può andare anche con la padella classica, grossa.
Io ho visto uno che aveva una racchetta, sembrava a forma di calice di vino, quindi
è ammessa.
Sì, è ammessa, poi ci devono essere le gomme, che devono essere gomme omologate. Perché e anche qua, vabbè, poi ci sono
una
tipologie.
Per un atleta è più importante la vista o il movimento delle braccia?
Allora, tennis tavolo serve la coordinazione, perché serve l'atletismo. Ebbene, io che non sono un atleta di quelli, diciamo, top, però riesco lo stesso a stare in campo, perché con coordinazione e controllo, cioè ci sono varie tipologie.
Il riflesso deve essere
Il riflesso ci deve essere, perché assolutamente palline viaggiano, devi sapere anche un po' prima dove va a finire, perché se ci vai dopo è finita.
Le palline viaggiano, nel tennis si viaggia a 200 all'ora, nel ping pong?
Guarda, la velocità non te la so dire, ma diciamo che se la prendi sulla gamba ti fa il segnetto, quindi
dai, non esageriamo.
Intendo dire la velocità, comunque io penso che
quanto pesa una pallina?
pesa poco, cioè relativamente poco.
Sì, assolutamente.
Sì, no, non pesa nulla, però la velocità è segnata.
Le leggi d'oro danno dei sassi, ma la vostra
No.
Ritorniamo alla parte agonistica, perché mi sembra anche giusto citare qualcuno che ha fatto strada nell'anno 2023, no?
Qualche nome.
Ma in prospettiva, chi vede che può andare avanti e dare un successo alla città di Saronno?
La città di Saronno,
c'è qualche saronnese?
Sì, ce ne sono tanti di saronnesi. Ripeto, adesso ci sono c'è Roberto Martinelli, che speriamo di mandarlo giovane con Elena Elli ai Paralimpici di Parigi. E questo sarebbe una bella cosa, perché loro stanno facendo attività internazionale per questa qualificazione. Sempre per i para abbiamo un altro ragazzo di Saronno molto bravo, che è Ludovico Bini, che è vice campione italiano di sesta categoria. Abbiamo tanti ragazzi che stanno migliorando e crescendo.
Ma lì c'è una selezione oppure devi acquisire dei punteggi
per
fare la rappresentativa in nazionale?
Per le nazionali vengono convocati per meriti sportivi, e perché sono comunque
c'è
un selezionatore, sono seguiti dalla federazione, e quindi
non
vengono convocati.
Non è che devi raggiungere quindi un punteggio attraverso i tornei?
Questo succede appunto per le qualificazioni olimpiche. Loro stanno facendo dei tornei internazionali per avere un punteggio poter partecipare alle Olimpiadi. Se non
È una cosa.
Una comunicazione di servizio. Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che da oggi è in funzione anche il servizio telefonico in diretta. Se volete telefonare per fare domande o osservazioni, il nostro numero è 02 960 27 28, selezionando il tasto 1. E il nostro regista poi vi metterà in collegamento. Ritorniamo noi. Sono più maschi o sono più femmine?
Sono più maschi, anche se ultimamente devo dire che stiamo, diciamo che sulle femmine, ci stiamo arrivando, perché qualche anno fa veramente forse eravamo solamente maschi. Adesso abbiamo una serie D femminile, abbiamo una serie B nazionale femminile, che ieri tra l'altro sia la serie D che la serie B hanno vinto le partite. Quindi è uno sport che ancora, secondo me, per le donne non approcciano, magari lo approcciano, non lo so, non lo ritengono ancora come sport.
C'è una cosa che mi ha sorpreso, ed è qua, mi permetto di citare il mio amico Silvio, che forse mi potrà anche ascoltare, l'entusiasmo degli adulti. Questa è una persona che è un adulto, ma hanno un entusiasmo, ma non solo lui, anche altri. Ecco, come mai questa gran voglia di giocare e di divertirsi ancora nella certa età con questo sport? Poi
perché all'inizio il tennis tavolo non viene percepito come sport, ma solo divertimento. Quando invece lo si fa come sport agonistico, allora lì ti salta il fatto della competizione, giochi nelle tue serie, fai tornei e c'è un coinvolgimento molto alto. Tanto che quando non ci sono le giornate di campionato ci sono i tornei, e noi come Saronno partecipiamo sempre in massa anche ai tornei. Quindi
ecco, come fate a gestire il centro da rete?
Ci si mette lì, si scrive.
La stagione cos'è? Ottobre?
Ottobre, maggio, giugno. Cioè giugno finisce la stagione.
Seguire tutti questi ragazzi che non
sì,
non
poi
è
quando
facile.
Ci sono quando le squadre sono formate, nominiamo un capitano, e quindi sì, ogni capitano ha la sua squadra.
Generalmente è a livello regionale, però, no?
Sì, quelle regionali e nazionali anche. Poi ci sono i tornei, ci sono i campionati italiani, trasferte per dire.
È diffuso il tennis da tavolo in Lombardia?
Lombardia è molto diffuso, è forse la regione in Italia dove ha più.
Noi siamo atleti ai vertici abbastanza alti come società, o che cosa?
Saronno è una delle società a livello di tesserati che praticano il tennis tavolo, è uno tra le prime 5-6 in Italia.
Cavoli, complimenti.
Volevo dirti, c'è qualcuno che viene da fuori?
Sì, ci sono. Ci sono. C'è gente che viene da fuori, come dicevo, ci sono due atleti inglesi che hanno partecipato ai Paralimpici.
Ma
c'è,
perché abitano qui?
No, loro sono venuti con l'aereo a giocare specificatamente. Abbiamo un atleta svizzero-statunitense o statunitense-svizzera, adesso non mi ricordo,
anche lui
che ha giocato e ha vinto tutte le partite della Serie B femminile. Quindi lei, anche lei, viene da, da Lugano. E,
ma come mai ha sentito Saronno? Perché...
No, perché l'ho chiamata io dicendo. Perché la conoscevo, che era brava, allora gli ho chiesto.
Beh, rinforzare le squadre con qualche campione fa
assolutamente
sempre bene. Vediamo, perché... ad esempio, il tennis sport di Saronno, che anzi, diamo già la notizia: lo sport in tennis di Saronno con due stranieri ha vinto un torneo molto significativo in questi giorni qua. Con due stranieri, ecco, vanno a potenziare e forse anche richiamare qualcuno per fare questo sport.
Beh, ci vogliono i campioni. Poi diciamo che andando in Serie A 1, l'anno scorso c'era il numero uno del mondo nella categoria.
Ecco, per essere competitivi, uno quanto tempo devi dedicare come allenamento, come diceva l'amico Paolo?
Allora, per essere competitivi ad alti livello ci vorrebbe veramente un 4 ore al giorno per... Sì, perché il tennis tavolo è uno sport dove il gesto, dove...
Sì, deve essere
è molto ripetitivo.
Certo.
Infatti, diciamo, in Cina, dove sono negli allenamenti molto metodici, tirano fuori il maggior numero di campioni.
La Cina
sono anche
è ancora la nazione trainante.
Sì, la nazione trainante e comunque anche per il numero che hanno a disposizione, che è sicuramente maggiore,
lì,
però...
Anche lì altre
non è che devi avere anche delle qualità innate lì proprio per...
Sì, allora certamente vanno assolutamente il talento, come in tutti gli sport, poi fa la differenza, ma il talento deve essere supportato anche da allenamento fisico.
C'è
che allenamento tecnico
a livello mondiale che emerge?
Abbiamo degli italiani. Adesso diciamo che c'è un ragazzo, si chiama Danilo Faso, che ha 13 anni e è forse il numero uno al mondo, gioca già a 13 anni in Serie A2, tanto per dire. Lui, se non sbaglio, di Messina, adesso non so se... Comunque lui è molto bravo, però ha una famiglia che ormai ha deciso di seguirlo in tutto e per tutto, quindi allenamenti, allenatori... Magari
la
anche,
possibilità anche economica, magari
assolutamente il discorso è anche quello. I nostri ragazzi agonisti fanno tre volte a settimana.
Anche il tennis da tavolo ha subito delle variazioni, sia anche come regole, come tante altre cose. Ad esempio, mi ricordo che prima, quando c'era la famosa messa o battuta, si poteva nascondere la pallina. Oggi non si può più
assolutamente
fare.
Non si può nascondere la pallina, perché sennò
prima si nascondeva proprio, no?
Ma prima addirittura si potevano usare prima due gomme dello stesso identico colore, cosa che poi è stata variata appunto per capire l'avversario con che gomma sta tirando, perché prima magari usavi, che ne so, un puntino da una parte e una liscia dall'altra, che ti danno delle traiettorie diverse. E se con colori uguali non riuscivi a recepirlo, invece adesso almeno uno lo sa. Questa è una delle regole, comunque.
Adesso la pallina
la pallina deve essere alzata per
si deve vedere.
Devi sempre farla via. Poi che tutti lo facciano e bene, questo non è così, però
dura una partita?
Una partita mediamente dura sui 20 minuti.
C'è sempre un arbitro, però.
L'arbitro lo fa un giocatore. Ad esempio nel campionato, nei tornei a tre, il terzo giocatore, che è quello nel girone, fa l'arbitro.
Si alternano tra ospite e ospitante.
Sì, esatto. Dopodiché magari quando si arriva verso le finali può essere che l'arbitro, il giudice arbitro presente nel torneo, faccia lui l'arbitro.
Ci sono discussioni in campo?
Discussioni, sì. Ci sono.
Palline fuori? No,
quando c'è il campo.
Allora, una cosa che piace poco ai pongisti, diciamo, è quando la palla prende la rettina e poi va dall'altra parte, quando prende lo spigolo, perché lo dico anche
ma c'è quello il famoso campo che devo battere nel campo avversario
nel doppio, sì,
nel singolo no.
Ne potrei approfittare per dire ai miei tesserati di non lamentarsi troppo quando si prende una rettina e uno spigolo, perché fa parte del gioco.
Ci sono le monete,
è normale
ma non è così normale. Isidoro credo che lo
sa, perché c'è qualcuno che fa apposta a prendere la rettina.
Se lo fai apposta sei bravissimo.
Ma ci sono anche le ammunizioni e tutto?
Ci sono ammunizioni, sì, assolutamente ci sono ammunizioni.
Ecco, una gara, quando voi affrontate, ad esempio, Busto, quante sono le gare che si disputano per dire ha vinto Saronno o ha vinto Busto?
Allora, ci sono due tipologie.
In Serie B, ad esempio.
Allora, diciamo, nella Serie B femminile sono sei incontri. Dove tre atlete di una squadra incontrano tre atlete di un'altra squadra, a secondo di uno schema che è ABC contro XYZ. Si fa una formazione che è nascosta all'avversario, così che tu non sai qual è l'incontro. Cioè,
quindi non è che uno incontra tutti.
Allora, quello uno. C'è l'altra formula che si chiama Sweatling, che è una formula a 9 incontri e uno può incontrare, però lì si arriva al 5, perciò 5 su 9, per dire, quando si arriva al 5. In quella formula lì ci si incontra comunque tutti. In altre formule invece tu potresti tatticamente evitare un incontro che magari secondo te è sfavorevole, oppure pensare quale sia la tattica.
Però se all'ultimo momento si sa.
E lo sai perché
nascosto.
Di solito se hai un numero uno forte lo schieri comunque, per dire che questo ti giochi la quarta partita, nel senso dopo le prime tre il tuo numero uno. Se il tuo numero uno è inferiore all'altro, magari dici ci va tanta tattica.
Stiamo sempre negli atleti, abbiamo Isidoro che è il presidente onorario, ormai la racchetta l'ha posata nel cassetto. Ci può dire il più giovane e il più anziano?
Più giovane abbiamo ragazzi adesso 10-12. Ma anche sugli 8-9 anni.
Sì.
Più anziano credo che superi i 75 anni.
75 anni. E fa competizione.
Fa competizione.
Possiamo giocare anche io, Paolo.
Assolutamente. Voi due potete l'anno prossimo una di tre per voi due con Isidoro. Si può fare assolutamente.
Ecco, l'avviamento al ping pong. C'è anche lì, come nel calcio, nel tennis, c'è la scuola per l'avviamento, si chiama avviamento allo sport.
C'è.
Manca 30 secondi, mi dispiace.
Va bene, sì, assolutamente.
Anzi,
c'è.
Scusi,
le prime racchette si chiama.
Colgo la cosa per dire a chi si ascolta cosa devono fare se vogliono giocare al tennis. Tennis da tavolo.
Tennis da tavolo.
Tennis da tavolo, basta che vengano al Pala Expo in qualsiasi sera.
Orario
dalle 21. Oppure dalle 18 di lunedì, mercoledì, venerdì c'è comunque un allenatore per i ragazzi.
Se volete la fine, Danneluzzi, la ringraziamo per la sua partecipazione.
Grazie a voi.
E ringraziamo anche Bosnelli e Cidolo. Tanti auguri a tutti e auguri al tennis da tavolo.
Io ho fatto solo la presenza.
No, è importante, Spazio da pubblicità, grazie. Bene, riprendiamo la seconda parte. Nel frattempo è andato in studio l'amico Roberto Banfi e prendiamo spazio allo sport locale giocato sia sabato che domenica. Iniziamo con il basket. Sabato sera, ultima partita del campionato, il Saronno era impegnato contro il Tortona, partita che non ha avuto storia, 92-58. Il Saronno che ha fatto un allenamento giocando con una squadra molto giovane, Tortona. Tutti sanno che è una squadra in Serie A, questa è una squadra di ragazzi, alcuni molto promettenti, vero Roberto? Eravamo in tribuna a vedere la partita, alcuni ragazzi del 2008.
Addirittura, diversi 2008 schierava la squadra piemontese.
Una squadra veramente che per me ha delle prospettive.
Sì, è una squadra che guarda il futuro ovviamente non è molto interessata ai risultati.
16
pochissimi.
Anche la nostra Robur ha schierato negli ultimi
ragazzi. Ha giocato qualche ragazzo dell'Under 19.
Certo, Bianchi, poi altri ragazzi. No, comunque è un buon allenamento.
Sì, buon allenamento, ma anche spumeggiante direi. Perché
loro sono partiti forti.
Sì, loro sono partiti forti e poi ha iniziato a macinare il gioco il Saronno. E ha fatto vedere anche delle bellissime giocate.
Sono rientrati.
No, c'è ancora Beretta che è ancora infortunato, che forse non so neanche se rientra per mercoledì. C'è
mercoledì c'è un appuntamento alla fine importante perché
Milano 3.
Esatto.
Cos'è, Coppa Italia o Coppa Lombardia?
No, è Coppa Lombardia ed è la semifinale. Partita secca e quindi c'è
e di là invece chi c'è l'altra
e di là ci sono altre squadre, due squadre di Serie C. In realtà Saronno è l'unica squadra di Serie B che si è iscritta a questa manifestazione,
era
ad adesione libera e non molte hanno aderito.
Ricordiamo che l'anno scorso l'abbiamo vinto noi,
infatti Saronno
non è che vada a inficiare il campionato poi che abbiamo
adesso manca questa semifinale mercoledì e poi ci sarà da definire la finalissima della Coppa Lombardia, non sarà poi proprio nei giorni seguenti, sarà più avanti e alla fine c'è la possibilità di portarsi a casa un'altra coppa, perché no?
Sì, ma è limitata solo la coppa,
non da altri.
Sabato sera c'è una partita importantissima, Gallarate Gazzada, che ha visto la vittoria del Gazzada sul campo della Gallaratese e così facendo Gazzada entra anche lei nella seconda fase.
Con due punti.
Infatti tu hai il quadro della situazione che magari può interessare i tifosi, lo lascio a te.
Allora, noi andremo a giocare con delle squadre della Toscana, no? però c'è una
nella seconda fase, nella perché, seconda fase. Sì, esatto, dal 2 marzo, esatto. Sabato, parte la seconda fase del torneo.
Che sono 4 del nostro girone, 4
del girone Gold, siamo dentro. Sì.
In cui c'è già Cirie, poi c'è la Cecina, c'è Pavia, c'è Empoli, Siena, Casale ed Arezzo. Adesso vedremo poi il calendario
esattamente come definirà.
Esatto. Parliamo al volley.
Anche, scusa, magari un particolare che può interessare agli ascoltatori, siamo abituati a giocare di sabato col basket a Saronno, esatto, e nel nostro girone. Invece in Toscana molte squadre giocano domenica, quindi è possibile che molte delle partite poi si disputeranno di domenica in realtà, quelle in trasferta.
Sì, guarda, in Toscana abbiamo Cecina, abbiamo Siena, Empoli, Siena. Abbiamo Siena e Arezzo. Sono 4
squadre.
Sì, anche delle trasferte abbastanza consistenti, però penso molto stimolanti, perché c'è anche l'occasione di incontrare delle realtà nuove.
Ho visto un ambiente motivato, a parte qualche infortunio.
Faranno i pullman?
Staremo a vedere anche appunto in base alle date. Potrebbe essere, mi dicevano, che una delle partite cada di mercoledì. Bisognerà vedere.
Stiamo a vedere. Cambiamo sport, andiamo al volley. Purtroppo, ahimè, continua anche a non risalire la china il Saronno, che ha perso con la
Parella
3-2, un punto, sì, che fa un po' di morale.
Ha mosso un po' la classifica. Ecco.
Mentre continua la striscia positiva del Caronno, che è primo in classifica, che è andato a vincere col Cile per 3-0. Bene, lasciato la palla che gira nel cielo, ritorniamo con la palla che gira sull'erba.
Erba, parliamo dello stadio di Saronno, allora, erba.
Lasciamo la sede dire, andiamo subito in eccellenza. Sabato c'era una partita di cartello in cui noi tre eravamo tutti presenti a Caronno. Certo. Caronno-Pavia, finita 2-2. Roberto e poi Paolo, che partita abbiamo visto?
Ho visto una bella partita tra due squadre che puntano entrambe, direi, non ai play-off, ma a salire. Sono due ottime formazioni, l'hanno confermato, ci hanno fatto vedere delle bellissime giocate da una parte e dall'altra. Sì, ma comunque è stata sempre una partita intensa. È andata in vantaggio la Caronnese, poi nell'inizio del secondo tempo il pareggio del Pavia, poi Pavia in vantaggio, a tempo scaduto il meritatissimo 2-2 della Caronnese.
Penso che sia giusto.
Sì, stavolta proprio non si può dire niente, credo che nessuno possa recriminare, infatti anche a fine partita in sala stampa tutti hanno concordato.
Ha fatto vedere un buon gioco, un buon calcio.
Ma sono squadre che hanno giocatori, quando si dice di categoria superiore, questi sono giocatori di categoria superiore.
Si concilia col gioco del calcio, si vede giocare. Sì.
Poi una bella cornice, lo stadio era strapieno, insomma.
No, si è visto giocare al calcio. Ecco, l'altro... Passando però al giorno successivo, andiamo in quel di Saronno e ahimè la partita, io ho visto solo il primo tempo, che poi mi scuso, sono uscito perché non ce la facevo più vedere una partita così orrenda, è veramente una cosa pazzesca, sono andato a casa a vedere Sinner a giocare al tennis.
Ma perché siamo abituati troppo bene.
Ecco, al sabato abbiamo visto giocare al calcio, alla domenica pomeriggio un Saronno che perde in casa con una squadra che lotta per la salvezza.
Ha perso la fine per sfortuna, perché potevamo vincere noi su quel pallo là, con la palla che corre sulla
rete. Io so che Roberto ha tante motivazioni per giustificare questa sconfitta. No, le lascio te.
Partirei con un piccolissimo aneddoto. Hai detto partita bruttissima, sì, non è, anche per me non è stata una bella partita, non mi sono molto divertito, però è sempre una questione di punti di vista. Spesso Saronno gioca bene, stavolta non ha giocato bene, ne parlavo con l'addetto stampa della Sestese, che invece mi dice: beh, insomma, una delle migliori partite che abbiamo visto questa stagione.
È tutto.
I punti di vista poi possono essere diversi.
Forse loro hanno vinto
però anche per il gioco lei diceva che insomma alla fine si è visto, però si è visto pochino.
Siamo stati sfortunati.
Diciamo che il Saronno è nella fascia alta della classifica, la Sestese è nella fascia bassa. Con questa vittoria 1-0 il Saronno è uscita ufficialmente dalla zona play-out, anche se comunque è sempre lì.
Sono a pari con la
Oggi non domenica, li farebbe, però
domenica c'è lo scontro diretto.
Io ho fatto l'uccello del brutto augurio, a microfoni spenti, avevo detto: ma attenzione, che su 12 punti ne abbiamo fatti 2. Non è che stiamo andando scivolando
noi
sulla zona playout.
Fuori
però,
casa.
Ecco, infatti, noi certo, c'è questo problema. È un problema oggettivo.
Tu hai fatto notare che una squadra che è ridotta all'osso come organico.
Sì, ci sono per me due ordini di problemi: quello del campo, di casa, primordiale. Perché ormai è diventato il copione di tutte le partite. Arriva in sala stampa l'allenatore ospite, in questo caso Gennari, allenatore straesperto anche di queste categorie. Fino a pochi mesi fa.
Il campo condiziona moltissimo.
E la prima cosa che ci dicono gli allenatori, i giocatori avversari è: ma su che campo stiamo giocando? Abbiamo giocato. Va bene, però in questa situazione una squadra come magari la Sestese, che il pareggio sarebbe andato bene, è una situazione già più favorevole. Un Saronno che ha puntato tutto sugli aspetti, magari sulla qualità, sull'aspetto tecnico dei propri giocatori, questa cosa la patisce tanto.
Sì, ma Roberto, il primo tempo io lo sai che non ho visto un tiro in porta.
Certo, poi c'è l'altro aspetto. La rosa, lo sapevamo, è molto risicata. Con le assenze di Baldan e di Sassella, che erano due dei giocatori più importanti, certo, a Natale abbiamo perso difensore Toriani che è andato a giocare in Australia, Lo Foco che giustamente ha avuto la possibilità di giocare in Serie D alla Folgore Caratese ed è salito.
Roberto, quindi, però tu che sei molto vicino ai nostri dirigenti, dopo queste due sconfitte casalinghe, che hai da sentire?
Allora, un po' di delusione, anche parecchia delusione, perché magari ci si aspettava che queste partite avrebbero rilanciato il Saronno in una zona un po' magari più a ridosso delle migliori.
Però penso che vada ridimensionato tutto. Cioè,
ma per me sì, bisognerebbe vivere questo momento con serenità soprattutto, perché comunque la squadra ha tutte le carte in regola per finire la stagione tranquillamente, a metà classifica. Sì, poi magari arriva anche qualcosa di più, non lo so, perché alla fine anche la partita di ieri, è vero, è stata persa per un gol a tempo scaduto, l'ultima azione proprio della partita, quella mischia in area è venuto fuori sto gol. Fino a quel momento il Saronno avrebbe potuto giocare senza portiere, tutto sommato, e anche la Sestese, perché di tiri in porta abbiamo visto poco o niente. Però avrebbe potuto vincere anche Saronno. Poco prima Sala aveva colto il palo.
Puoi spendere due parole sulla partita di cartello che era Magenta Solbiatese, finita con un risultato veramente
Sì, guarda, lì l'abbiamo seguito ovviamente da lontano.
Comunque, ricordiamoci che la Solbiatese aveva giocato in Coppa.
Sì, infatti
è stata una partita.
Sì, ho avuto la possibilità di andare anche a vedere la partita del mercoledì a Imperia. È stata una bella partita quella di Imperia. Imperia Solbiatese, prima partita della fase
4-1.
Non dimentichiamo che sono
sicuramente
dilettanti, non sono
professionisti. Loro ad Imperia, che poi hanno giocato ad Andorra, in realtà hanno speso tantissimo. È stata una partita intensissima nella quale la Solbiatese ha schierato la sua formazione tipo, non ha messo le riserve, neanche l'Imperia, perché adesso la fase nazionale di Coppa Italia conta, con poche partite se tu arrivi in finale e la vinci sali di categoria, vale come vincere il campionato.
Questo è vero, vero.
E quindi è chiaro che tutti la vogliono vincere a questo punto, e sicuramente ha pesato, io penso che abbia pesato.
Sicuramente
sono 4 gol che ha preso.
Poi certo, sulle dimensioni della sconfitta lì bisognerebbe vederla quella partita. Noi l'abbiamo seguita appunto da lontano, vedendo
abbiamo un esempio del Milan.
Figuriamoci con una rosa ben diversa.
Questo Pavia che tutti lo davano lanciato verso una corsa solitaria, non è solitaria, anzi.
Certo.
C'è abbastanza bagarre.
A me è deluso.
Sì, a me non è piaciuto.
Aveva dei problemi, ci ha spiegato alla fine l'allenatore.
Sai cosa? Hanno avuto la svolta al secondo tempo con uno di 37 anni.
Che è entrato Panigada. Era successo nella partita contro il Saronno.
C'è da dire che il Caronno ha avuto infortuni importanti, ha cambiato modulo, che da 5 è passato a 4.
E anche cambiato molto, perché poi
sono arrivati
un sacco.
E quindi ha beccato due gol. Cioè c'è stata una svolta, capisci?
Sì.
Lo stop, come si chiama?
Ha perso Zibert, che è un po' il riferimento.
Stavo giocando molto bene.
Si fa male. Corno si è fatto male, ragazzi.
C'è da dire che
Vignoli che aveva i crampi, non poteva più neanche correre.
Ma l'ha detto anche il direttore sportivo della Caronnese, alla fine Menicucci, che a livello di panchina lunga è chiaro che il Pavia, se deve cambiare qualcosa, ha delle opzioni. Beh, magari
anche il Caronno in realtà ce le ha.
Caronno con gli innesti quelli lì per me è piaciuto,
metà campo,
cioè un'altra squadra.
No, ma per quello dicevo, l'unico, lo diciamo spesso, no? Quello che può stupire è di vedere il Caronno così indietro, relativamente indietro.
Ma sta risalendo la china,
sì,
ha vinto Sorbiate, ha pareggiato col Pavia. Paolo, mancano tre minuti, sì, hai tanti risultati, risultati da dare.
Della promozione che l'Ispra ha pareggiato a Gavirate, la Lenta Tese addirittura che era prima in classifica ha perso in casa dal Ceriano 3-0.
Sì, ecco, è un risultato forse eclatante anche quello.
Sì, eclatante. L'Universal ha battuto 4-1 la Gallaratese, quindi normale. E l'Uboldese è andato a vincere col Valle Olona 2-1, meno male.
Sì, il risultato perché almeno Crucitti, certo,
prende un po' d'aria. E poi abbiamo la cavalcata in prima categoria della Gerenzanese che non si ferma mai.
Dal Pozzo
ha vinto con 1-0, ha vinto il Dal Pozzo in seconda categoria, ha perso l'Amor.
Ma questo qua è seconda categoria,
seconda,
prima
sì,
categoria,
no, seconda. Prima categoria, se volete abbiamo lo United che ha pareggiato, sì, però ha vinto la capolista.
Due parole, vuoi che ti dedica tu, manca un minuto. Sì. Il Varese sta risalendo la china, Città di Varese in Serie D ha vinto fuori casa 3-1.
Però è 10 punti dall'Alcione, ragazzi, devi fare solo i playoff,
sì,
vai, li fa tranquilli. Però la prima
sì, l'Alcione rischiava quella penalizzazione legata
anche la penale...
ma la cosa poi è rientrata e quindi l'Alcione andrà per la sua marcia.
Roberto, manca un minuto, un calendario di domenica cosa...
Domenica prossima, ma guarda, domenica prossima... Non mancano le partite interessanti, io terrei d'occhio il Saronno perché è un po' atteso alla prova del 9, a questo punto qualche punticino può servire, si gioca sul campo dell'Accademia Pavese, a Sant'Alessio, ragazzi, con Vialone Paesino nelle campagne.
E però attenzione che
loro vengono da una sconfitta,
c'è stato un risultato eclatante, il Verbano che ha battuto il Lardo d'Alzate 3-1,
certo, no, infatti, perché diciamo che
non ha detto che è l'ultima classifica,
il Saronno piange, ma in realtà anche le altre non è che ridano, quelle che sono davanti.
Domenica abbiamo Accademia Pavese Base, Accademia Vittuone Casteggio, Calvairate Meda, Caronnese Pavia. No, questa qui è quella appena giocata, allora
No.
Caronnese Pavia, Castanese Oltre Poggio, ha giocato questa, però l'ha messa su,
ha sbagliato.
Roberto,
manca un minuto, so che hai novità per il softball, con la conferma di una ragazza, l'hai scritto in settimana.
Nicolini, sì. Che rimane la Chiara Rusconi,
ma le nuove non ci sono.
E, guarda, il grande quesito, tutti aspettiamo di sapere chi sarà la lanciatrice straniera, quello è un po' la ciliegina.
Ma tu hai le novità?
In realtà da questo punto di vista non lo so, credo che faranno delle scelte sicuramente condivise, anzi probabilmente la scelta la farà la nuova allenatrice che è in arrivo dagli Stati Uniti, venezuelana, ma che è in arrivo.
Qual è il suo curriculum di questo?
È una giocatrice, è una allenatrice che ha allenato la nazionale del Venezuela, che ha allenato negli Stati
la
Uniti.
La scelta importante è questa,
è chiaro, perché
se porti a casa una
alla fine poi la partita straniera,
il prossimo anno si gioca per il secondo posto, che è Bollate troppo forte.
Bollate sembra inavvicinabile con tutti gli acquisti che ha fatto, sì.
Quante sono andate? Sono due.
È andata alla Longhi ed è andata Alice Nicolini, che è la lanciatrice di riferimento.
Bene, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, ringraziamo Roberto e anche Paolo. Grazie. E vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, che avremo ospite il Caronno Calcio.
Caronno viene.
Buona giornata a tutti e buona settimana sempre con Radio Orizzonte in Blu.
Ciao a tutti. Grazie.